happy, happy, happy. Do share. Go, go, catch 'em. Buonasera, buonasera da Tutto Calcio Femminile, che questa settimana va in onda il mercoledì sera, è la settimana di Pasqua, ma è anche la settimana che ha regalato una grandissima soddisfazione al calcio italiano. Perché? Perché le azzurre di Milena Bertolini, andando a vincere a Thun in Svizzera, hanno messo veramente un piede e mezzo, ma forse anche un piede e tre quarti, nelle qualificazioni dirette mondiali. E questo è un segnale di crescita importantissimo per tutto il movimento, perché testimonia di come l'Italia, la nazionale, che è un motore straordinario, sia tornata protagonista al 100%. È anche la settimana che porterà alcune partite importanti di Serie B. La Serie A invece è ferma, ripartirà nel fine settimana dopo Pasqua. Ma partiamo con una graditissima ospite, che è la collega Gaia Brunelli di Sky. Cara Gaia, buonasera, ti devo dire la verità, ci manchi tanto, ma so che continui a seguire il calcio femminile con tutta la passione che ti ha accompagnato negli anni in cui lo raccontavi.
Assolutamente, buona serata a voi.
Senti Gaia, facciamo un passo indietro, perché dicevo che l'impresa delle azzurre merita una tua sottolineatura. Non era scontato andare in Svizzera a vincere, tra l'altro avendo due risultati su tre a sfavore, quindi anche in una situazione psicologica non semplice. Ecco, rileggendo a mente fredda, cosa ti porta di segnale positivo questo risultato?
Beh, intanto è stata una vera lotta, sono contentissima, insomma, perché l'Italia se l'è giocata. La Svizzera no, la Svizzera puntava al pareggio, e quando insomma giochi senza giocare è giusto che tu venga punita, quindi sono felicissima per le nostre ragazze che insomma sono riuscite a trovare il gol con Girelli, gran punizione, e nel finale grande sofferenza, però alla fine non era giusto, non sarebbe stato giusto, insomma. Poi a Palermo all'andata, complice anche una serie di situazioni Covid, insomma l'Italia era veramente menomata dal punto di vista, certo, delle giocatrici, certo. Quindi insomma se lo sono meritate, sono felicissima. Guarda caso ancora la Svizzera nel girone, sembra un po', no?
È stata un po' la vendetta nei confronti della
sì,
sofferenza
maschile.
Ma mi
sembra di tornare un po' indietro nel tempo, perché poi nel 2019 fu la stessa cosa, no? Le ragazze, certo, andarono ai mondiali, i maschi no. Ora sembra veramente la situazione medesima. Ora qui ci sono ancora due partite da giocare a settembre
contro Moldavia e Romania.
Romania,
devo dire,
la seconda un po' più complicata, sì, perché la Romania comunque è terza nel girone, però insomma obiettivamente adesso bisogna fargli gli stessi punti della Svizzera, non importa con quanti gol. Ora con la Moldavia si vincerà facile, immagino. Con la Romania, ripeto, sarà un pochino più complicato, però a questo punto insomma bisogna vincere e andare ai mondiali.
Certo, non c'è dubbio. Senti, prima di passare al campionato, ti chiedo anche una riflessione su Milena Bertolini. Lei è stata un po', insieme alla nazionale in Francia, il motore di un movimento che ha cambiato dimensione, no? Poi è chiaro che, come tutti i commissari tecnici, tanto questo vale per il maschile, per il femminile e per qualsiasi tipo di sport, poi se non ne vincono tutte ci sono sempre i perché, i per come e compagnia. Io credo che Milena Bertolini sia riuscita a trovare un equilibrio nella gestione di un passaggio tra il gruppo che gli ha regalato la grandissima soddisfazione in Francia, ma anche accogliere qualche novità che arriva dal campionato.
Sì, sì, beh, sicuramente, insomma, adesso ci sono tante scelte da fare, perché comunque davvero vediamo anche molti volti nuovi, oppure volti che erano stati magari messi da parte, ritrovati. Vedi Daniela Sabatino, che è tornata, certo, oggi, è rientrata anche in campo, ha segnato contro la Lituania, ma non so, Martina Piemonte, che era fuori dai radar, adesso col Milan si sta ritagliando una parte di stagione super, quindi insomma meglio, bene, perché ci sono volti nuovi, ci sono anche conferme, e quindi insomma meglio di così credo che non possa andare in questo momento per la nazionale e per il nostro campionato. Poi è chiaro, anche Tatiana Bonetti, che sarebbe dovuta entrare in questo finale, insomma sono contenta per lei, ha trovato il gol contro la Lituania, sarà fondamentale, è tornata in nazionale grazie anche a una disciplina tattica che Rita Guarino sicuramente le ha imposto,
certo,
nell'Inter,
certo,
quindi
certo.
Insomma tante buone notizie, tanti segnali positivi.
Senti Gaia, questo è stato un anno che a questo punto diventa un anno molto positivo, perché da una parte abbiamo una nazionale che ha tenuto fede all'obiettivo che aveva, mancano, ripeto, ancora due partite, ma insomma è vicinissima. Dall'altra, ora poi vivremo l'Europeo e sarà un altro momento di grande visibilità. E poi abbiamo avuto una Juventus che ha fatto invece un percorso formidabile in Champions, cioè tutto il movimento mi sembra stia tendendo a crescere verso l'alto.
Sì, questa è la tendenza. Poi è chiaro che è vero che la Juve ha fatto benissimo in Champions, è vero anche che purtroppo ancora il gap, il divario è purtroppo ancora
evidente. Sì, sì, evidente.
Più che evidente, vanno comunque limate alcune situazioni, secondo me, di lettura di gioco e di velocità di pensiero di gioco. Non so se riesco a spiegarmi.
Certo.
Che comunque ci sono ragazze europee che iniziano proprio da bambine piccole, e questo permette a loro di avere intanto una visione di gioco e una lettura su quelle che sono le situazioni di gioco, secondo me, più ampia rispetto a una ragazza che da noi fino a qualche tempo fa iniziava a giocare, diciamo, seriamente dai 13, 14, 15, 16 anni, insomma,
sì,
no? Quindi è molto differente. Adesso sta cambiando anche questo per noi, quindi io credo che le nuove generazioni saranno sicuramente agevolate in questo senso, e saranno loro che dovranno colmare le lacune con i campionati europei.
Senti, invece, per quanto riguarda il campionato, la Juventus ormai ha questo ennesimo scudetto in pugno, la Roma mi sembra sia avviata a conquistare quel posto in Europa che può far fare un ulteriore poi salto di qualità a tutto un movimento romano legato appunto alla società giallorossa. Ecco, che cosa ti ha colpito in positivo di questo campionato?
Beh, intanto sono contenta per la Roma, perché comunque insomma era da qualche anno già che avrebbe, secondo me, meritato di essere al secondo posto, comunque in zona Champions, o comunque a lottare fino alla fine con la Juve, perché alla fine sono 5 punti. È vero che insomma stiamo parlando ormai di un campionato a cui mancano 3 giornate,
sì, se non vado errato, sì, quindi, 3 giornate,
insomma,
esatto.
Sono 15 punti, difficile che la Juve li perda. Penso che sia difficile anche che la Roma li perda nei confronti del Milan, che è terzo a 40. Qualche passo falso del Milan, poi purtroppo le cose sono andate, insomma, per quanto riguarda la società rossonera, con la diatriba legata a Valentina Zaccini,
è lì qualcosa ha tolto, Guy. Anche sì, sul piano proprio della compattezza, è stata una frattura. Ti devo dire che il Milan si è comportato da grandissima società, perché nel momento delle difficoltà ha fatto quello che impone la regola del buon dirigente, cioè proteggere l'allenatore che era in quel momento di difficoltà. E ti devo dire che poi la risposta anche del gruppo, anche dopo le partenze dolorosissime di Giacinti e Bocchese, è stata una risposta da vere professioniste. Ancora non lo sono di fatto, ma in realtà da vere professioniste.
Assolutamente, sì. Infatti diciamo che la rottura c'è stata prima, cioè il condizionamento di una situazione, diciamo, non gradevole è stato durante proprio mentre Giacinti era ancora lì.
Esatto.
Perché poi nel momento in cui è stata presa una decisione, il Milan si è compattato, è andato molto forte poi nella seconda parte di campionato, quindi era una situazione da risolvere, che purtroppo ha condizionato l'andamento della squadra. Come hai detto tu ha disunito comunque le ragazze in campo, e questo si è visto, e quindi il Milan ha perso un po' quello che invece aveva l'anno scorso, che era una compattezza maggiore. Poi,
Certo. Detto
questo, succedono, cioè nell'ambito calcistico in ogni squadra succedono queste cose, quindi insomma va bene così, ecco, da queste cose si impara.
Si sta maschilizzando il femminile, secondo te, su determinati
ma
aspetti?
Non credo ancora da questo punto di vista, no, io credo che ancora ci sia delle realtà molto genuine, tutto sommato. Poi i litigi, sai, o comunque i disaccordi, quelli ci sono sempre, non è che puoi andare ad analizzare, cioè non puoi neanche andare a paragonarlo col maschile solo nel momento in cui
certo. Ci
sono delle cose così, appunto, legate a qualche situazione, sai quante volte, no, ma nel Milan successo Van Basten, Sacchi, vengono degli esempi.
Ma i primi, ma la lista sarebbe lunghissima, se l'allarghi a tutto il calcio italiano ci divertiamo.
Peraltro, appunto, quindi sai, io credo che insomma queste cose succedano, come succede in qualunque spogliatoio, in qualunque azienda, no? In qualunque società. Poi è stata gestita bene, come hai detto tu anche secondo me, però purtroppo ha condizionato. Io spero che ancora il femminile non si paragoni al maschile in un certo senso. Ora andremo verso il professionismo, insomma, da un punto di vista anche degli degli stipendi, insomma, più
ecco, più cosa giusto, ti aspetti da questo passaggio, Gaia? Perché se, parlando con dei dirigenti, no, ti dicono il passaggio a professionismo è un passaggio dovuto, ci sono delle problematiche anche da, che devono ancora trovare.
Mi aspetto cose positive, però mi aspetto anche tante difficoltà, soprattutto delle squadre piccole, diciamo così, quelle non ancora affiliate.
E anche con le giovani, Gaia, perché se ci pensi ci potrà trovare lo straordinario problema di una ragazza che viene dalla primavera, non so, del Milan, dell'Inter o della Juventus, e che magari va in Serie B in una realtà dilettantistica, professionista che diventa dilettante. Cioè penso che dovranno trovare delle formule per trovare un equilibrio. E poi non c'è dubbio che anche i dirigenti poi si aspettano un po' un salto di qualità anche dal gruppo calciatrici nell'approccio a questo mondo. Che mi
è
sembra,
quello, cioè... quello, però purtroppo, cioè, questo è un passaggio che ci sta e che è dovuto. Poi, come dici tu, ci saranno conseguenze nel bene e nel male. Sicuramente riguardo alle giovani, sicuramente da aspettarsi di più da chi anche guadagnerà di più.
Esatto.
E magari anche qualche trasferimento all'estero e dall'estero, ecco, questo può essere un esempio positivo.
Esatto.
Quindi vedremo, insomma, quello che accadrà. Il potersi spostare, ora abbiamo solo Galli, no, che ha scelto la Premier League, magari ci saranno altre realtà per altre giocatrici che insomma potranno essere pagate, perché Galli semplicemente andò da Braghin e disse: io ho avuto questa offerta dall'Everton, vado, e Braghin non può fare nulla per la libera circolazione dei lavoratori, no? Quindi comunque, se non c'è una tutela anche per le società, la ragazza va a zero, quindi la società
professionistica
le dice: io ti do questo, se tu vuoi venire vieni.
Non c'è
mentre
dubbio.
Oggi, cioè d'ora in poi, appunto, ci sarà eventualmente qualcosa da pagare, quindi anche per le società può essere un
e questo secondo me è una tutela da un punto di vista, devo dire, più sportivo per le grandi squadre. Mi faceva lo stesso ragionamento Elisabeth Spina in riferimento a Giacinti, che in teoria avrebbe potuto prendere, andare all'estero salutando il Milan, e credo anche una voglia di far investire alle società un po' più piccole, che a quel punto possono fare un po' anche capitale i giocatori, no? Non è solo
tutto a fondo perduro.
Quindi ci sono due binari che se ben utilizzati possono in qualche modo dare ancora più forza a un movimento che poi Gaia deve trovare anche nuovi sbocchi economici. Io credo che sia inevitabile che ci sia poi un salto di qualità anche proprio nella vendita di un prodotto che piace, che interessa, che fortunatamente, lo dico per chi ama il femminile, va anche un po' di moda, e quindi tutto questo poi deve essere focalizzato. Io lo dico, non me ne voglia la Ludovica Mantovani, che è una dirigente bravissima, ma è arrivato probabilmente anche da parte delle società, Gaia, il momento di organizzarsi, no? Al di là di fare o meno delle leghe, però creare un gruppo unito.
Sì, questo sicuramente penso che comunque sia anche il suo volere. Penso che sia anche il suo intento, quindi insomma io credo che si vada in questa direzione, assolutamente sono d'accordo con te, quindi insomma vedo la possibilità, appunto, di trovare comunque delle soluzioni che siano soluzioni che portino profitti a tutti quanti.
Certo. Gaia, l'ultima domanda prima di ringraziarti, quella che è ancora molto viva è la lotta per la salvezza. Ricordiamo che c'è l'Hellas Verona, che è già aritmeticamente retrocesso, c'è la Lazio che sostanzialmente è retrocessa, anche se è la squadra forse una delle più in forma di questo momento, poi c'è un Napoli in grandissima difficoltà e ti devo dire poi c'è un po' la delusione di quest'annata che è la Fiorentina. L'ultima volta che ci siamo sentito te mi avevi parlato molto bene di Panico, è stata solo sfortunata perché è finita in un momento di passaggio, fine di un ciclo e non apertura al 100% del nuovo, non ha appagato l'inesperienza di un ruolo che faceva per la prima volta, oppure forse noi abbiamo sopravvalutato la Fiorentina?
Secondo me lei, io la considero veramente molto brava, io credo che allora ci siano varie motivazioni. La prima è sicuramente quella che hai detto, e quindi comunque insomma si sa che la Fiorentina doveva ripartire un po' da zero, quindi anche dover insomma riaprire una sorta di ciclo è sicuramente complicato e ci vuole tempo. Io credo che lei fosse poco abituata o si fosse un po' dimenticata di cosa significa avere a che fare con le donne. Cioè, ormai faceva parte dello staff di Nicolati in Under 21, quindi comunque avere a che fare con gli uomini è un'altra cosa, non c'è niente da fare. Psicologicamente, mentalmente, non dico dal punto di vista dell'allenamento, perché sicuramente lei e i suoi preparatori hanno fatto un grandissimo lavoro. però ecco, dal punto di vista mentale e psicologico bisogna tornare a mettersi a disposizione in un certo modo. Lei è una persona sensibile, è una persona capace, è una persona che tra l'altro è stata una grandissima giocatrice. Certo. Io credo che le si debba dare del tempo e spero che le venga dato.
Sicuramente. L'ultimo pensiero a una realtà che so che ti sta molto al cuore, che è il Napoli. Quest'anno sperava di fare una stagione un po' più serena. Devo dire che le tre retrocessioni su 12 squadre sono veramente un bello stress.
Però il motivo è questo, no? Cioè quello di dover fare una Serie A 10 squadre poi l'anno prossimo.
Certo.
Insomma. Proprio in vista anche del professionismo, ma io guarda il Napoli io non l'ho mai per vinto comunque. Perché poi vediamo come va fino alla fine, una squadra che lotta, una squadra verace, una squadra di grande cuore, quindi insomma per il presidente Carlino, che è veramente uno dei personaggi più simpatici, più goliardici del torneo, sì, mi auguro sempre insomma di averlo in Serie A, però insomma se non dovesse accadere, so che ci tornerà presto, insomma, perché ha tutti i mezzi e tutta la passione per fare bene.
Senti, non posso non salutarti chiedendoti del padel, perché noi ci eravamo incrociati tempo.
Ormai...
Come è andata poi questa avventura che ti ha incuriosito molto, credo, no?
Bene, bene, ormai insomma con le telecronache a Sky ci stiamo divertendo tantissimo, adesso poi inizia a essere insomma davvero... esserci più di un torneo, ho scritto un libro, insomma, quindi davvero
appunto.
È uno sport che mi appassiona tantissimo, credo che appassioni anche tantissime altre persone oltre a me.
No, è l'ultima moda di chi vuol provare a fare sport.
Ho la fortuna di poterlo commentare. Quindi,
e come insomma, giochi? Come giochi te a padel?
Gioco bene. Poi,
meglio
vabbè,
che a tennis?
Sì, ormai sì, però appunto io nasco tennista, quindi
appunto.
In realtà insomma... Però ormai gioco meglio a padel.
Meglio a padel.
Sì,
bene.
Perché a tennis ci gioco sempre meno.
Allora evitate Gaia Brunelli a padel perché vi prende a pallate. Grazie di cuore e a presto. Alla prossima.
Grazie a te. A presto.
Ciao, grazie.
Buon proseguimento. Ciao.
Allora, voltiamo pagina, intanto vi invito a scaricare l'app Tutto Calcio Femminile, in questo fine settimana vi proporrà tutte le partite di Serie B con i risultati, live, pagelle e poi tutte le ultime di mercato perché si sta accendendo il mercato, le grandi squadre a cominciare dalla Juventus stanno lavorando su rinnovi ma anche sulla possibilità di inquadrare e di portare in Italia giocatrici importanti perché con il professionismo a questo punto puoi fare un salto di qualità, ma dicevo la Serie A è ferma, cosa non è fermo invece la Serie B che sabato vivrà una parte del suo turno di campionato e la Serie B sta vivendo una stagione molto importante perché da una parte sta ottenendo grande attenzione, finalmente è andata anche su canali televisivi, su Sport Eleven, devo dire che Tutto Calcio Femminile sta facendo uno sforzo straordinario per cercare di raccontarla poi in diretta, ma è anche forse il campionato che vivrà fra pochi mesi il passaggio più delicato perché questo passaggio della Superlega del professionismo lascerà la Serie B invece nel mondo del dilettantismo e in una situazione non semplice. E di questo ne parliamo con una delle figure più importanti del campionato cadetto. Parlo del vicepresidente del Tavagnacco, Domenico Bonanni. Buonasera Domenico, presidente.
Buonasera a tutti voi.
Allora, il Tavagnacco, per chi non lo sapesse, è stata una delle società che ha fatto la storia del calcio femminile, quando il calcio femminile era, devo dirlo, solo passione, entusiasmo e mettersi sul campo per cercare di dare possibilità a delle ragazze a giocare a pallone. Ma il Tavagnacco, grazie al vicepresidente Bonanni, grazie alla storia della società, grazie, credo di poter dire, anche all'aiuto del territorio, riesce comunque a mantenere un livello assoluto, di assoluto valore anche in Serie B e devo dire, caro Bonanni, che a inizio in estate sicuramente il Tavagnacco era fra quelle 3-4 squadre indicate per la promozione.
È vero, è andata così, non possiamo nasconderci dietro un dito, ci sono stati tanti episodi, diciamo così, funesti in dicembre.
Tante malattie, tanti problemi legati al Covid, mi dicevano le ragazze, che poi ha lasciato anche strascichi faticosi, no? Nelle gambe.
No, sì. Spesso e volentieri ritornando in campo anche Covid senza sintomi, abbiamo registrato, visto che teniamo sotto controllo le ragazze,
certo,
del GPS, anche il 30-40% in meno rispetto al pre-Covid.
Cioè, pensate. E devo dire che sembrava sulla carta un campionato che è molto più incerto di quello che poi si sta verificando. A proposito, ieri c'è stata anche l'ufficialità di un altro cambio di panchina, è cambiato allenatore del Cesena, dove è andato a allenare Ardito, e il Cesena per esempio era una di quelle squadre che in virtù di un mercato importante sembrava in grado di avere un ruolo da protagonista, così come la Pink, Bari, così come tante altre realtà. Invece, Presidente, alla fine è rimasto un testa a testa tra Brescia e Como. Cosa ti colpisce di queste due squadre e quale, secondo te, pensi può avere un qualcosa in più in questa volata finale?
Guardando diciamo il campionato fino a dicembre, no? Perché in quel caso le avevamo incontrate tutte e due,
sì.
A me era piaciuto di più il Brescia per intensità, per modo di giocare. Devo dire che il Como è comunque una corazzata, no? ha diciamo un organico sopra la media. Secondo me, per l'esperienza che mi sono fatto in questi anni, non bisogna mai esagerare nel pensare di avercela fatta. La testa spesso e volentieri conta più delle gambe e abbiamo visto delle squadre incartarsi. In questo caso incartarsi per 2-3 settimane può voler dire giocarci un campionato.
Certo, buttare via magari mesi e mesi di lavoro. Ecco, da dirigente che ha una grandissima responsabilità, quella di tenere alto il nome di una società che nel femminile, ripeto, ha un valore assoluto. E in questo nuovo calcio delle grandi, del maschile, delle squadre che non hanno problemi a investire milioni, ecco, dove si trova un punto di equilibrio? Ecco, qual è la difficoltà del tuo e del lavoro di anche altre società che sono nelle tue condizioni?
Sì, difficile analizzarlo adesso, perché quello che succederà a giugno sarà veramente uno sconvolgimento. Io sono fra coloro che non vedono benissimo questo passaggio al professionismo, ma solo perché a mio modo di vedere il business non è sostenibile e l'unico modo per rendere tutto questo sostenibile, diciamo così, è far sì, scusate il gioco di parole, è che il debito sia sostenibile.
Certo.
Il debito è sostenibile solo per società per le quali 1, 2, 3 milioni di passivo
non
più
incidono
all'anno
non
incidono. Quindi questo è il primo...
Anche per dare un metro di paragone, Presidente, sì. Diciamo 3 milioni sono l'ingaggio, se parliamo di Milan, Inter, Juventus, Roma, Fiorentina, di 60...
Mezzo giocatore.
Quindi stiamo parlando di niente, ecco, per sì, spiegare niente, ai nostri ascoltatori quanto invece il paragone sia assolutamente sconvolgente per chi invece non ha alle spalle questa tutela.
Certo. Io vorrei solo ricordare una cosa e vado velocissimo. Vorrei che tutti quelli che sono interessati a questo settore si domandassero perché due sport fortissimamente femminili come la pallavolo e la pallacanestro non abbiano battuto ciglio quando si è chiesto, per certi versi, di passare al professionismo. Perché non era sostenibile, e siccome lì le società professionistiche del maschile sono più piccole di quelle,
certo,
del calcio,
certo,
non hanno pensato neanche lontanamente di partire per questa avventura. Questo, che cosa succederà in Serie B? Beh, lo vedremo.
Certo. Allora, innanzitutto diciamo che la Serie B l'anno prossimo dovrebbe avere due squadre in più, quindi andare a 16 squadre, certo, avere sempre una promozione, e secondo me resta resta un rapporto, sì, comunque non corretto, mentre invece si dice che la seconda classificata dovrebbe fare uno spareggio con, sì, la penultima della Serie A. Ma visto che stiamo parlando, si mescolerebbe professionismo con dilettantismo, anche questo non è un aspetto semplice.
Sì,
no?
Ma guarda, ci sono tante poste ancora aperte che di cui non sappiamo molto, perché insomma, come Serie B non partecipiamo al tavolo del professionismo, quindi ci arrivano un po' di sussurri e qualche volta delle grida. Quello che certamente possiamo immaginare, e non capisco come si possa non risolverlo o come lo si vorrà risolvere, che cosa succede se al mercato di agosto, no? Una, sì. Una giocatrice, diciamo professionista, no? Che abbia un problema con la sua società, un problema, come dire, di rosa,
sì.
E si decida insieme di mandarla in Serie B. Non per punizione, è proprio per scelta. È successo tante volte che alcune ragazze sono scese in Serie B per dare un gran contributo. Ecco, io non riesco a capire come questo si potrà fare. Cioè, la UEFA impedisce il passaggio,
esatto,
di un professionista al dilettantismo. E qualora anche, non so, facciamo una delle nostre fantastiche noi, ok?
Esatto.
E lo permettiamo. E diciamo
con una deroga, accade. Dando una deroga.
Siamo bravissimi nelle deroghe.
Siamo il paese delle deroghe.
Ok, e che cosa succede se a dicembre uno dei procuratori che tanto, insomma, maneggiano in questo nostro settore decide di portarla all'estero?
Sì, sì, no, ma infatti è tutto molto, molto,
cose, ci sono
molto,
cose,
molto,
e
molto.
Poi la cosa che forse più mi dispiace, noi fino ad oggi abbiamo, come dire, abbiamo avuto un grande aiuto dalle società più forti che ci hanno dato in prestito delle ragionevoli calciatrici, ma hanno fatto per noi queste società una specie di tutoraggio. Io non dirò i nomi, ma io ho avuto due infortunate in prestito da una società piuttosto, sì, famosa. Bene, loro ci hanno aiutato a rimetterle in pista, sono tornate dai loro medici. Devo essere sincero, noi avremmo avuto difficoltà curarle così come loro le hanno curate. Questo è un patrimonio che probabilmente andrà perso, perché questo professionismo applicato in qualche modo anche alle 2003, chiamiamole per,
sì,
un attimo, le,
sì,
2000,
sì,
le
classe 2003, 2003, certo.
La 2003. Ma chi è che potrà permettersi o vorrà permettersi di pagare un, a questo punto, uno stipendio, chiamiamolo così, non si può più chiamare rimborso, di 7-8 mila euro l'anno, che sembra pochissimo, ma per rose di 30-40 ragazzi, cioè non li butti 300-400 mila.
No, ma è una realtà che poi finirà purtroppo, temo, per penalizzare le stesse ragazze giovani, perché parlavo con Braghin, che è il direttore generale della Juve, e lui mi ha detto che fino a quest'anno loro non so quanto hanno, decine di ragazze che in prestito in giro per l'Italia, come dicevi te giustamente, loro aiutano anche nel loro percorso
questo
di crescita.
Questo non ci senta nessuno, ma ti aiutano veramente.
E saranno costrette, lui sarà costretto a lasciarle, esatto, e conservare quelle 6-7, esatto, ragazze, esatto, che hanno un progetto e una prospettiva. Io credo che ci sia molto, molto da lavorare, molto da pensare, e credo che su questo fronte, caro Presidente, servirà anche un dialogo abbastanza serrato con l'associazione calciatrici, perché poi tutto sommato non si può pensare che il calcio femminile siano solo le 10 squadre importanti di Serie A.
Dirò una cosa impopolare: stiamo facendo la riforma per 50 giocatori.
Esatto, esatto. E quindi invece serve un ragionamento, un pensiero comune. Presidente, ti do l'ultimo minuto per fare un passo indietro e raccontare dal tuo punto di vista di uomo innamorato del calcio femminile il grande risultato dell'Italia, perché comunque è andata, certo, a Svizzera, ha vinto, fra pochi mesi andremo all'Europeo, praticamente abbiamo la qualificazione diretta ai mondiali. Io continuo a credere che la nazionale sia una grande locomotiva per tutto.
Assolutamente, assolutamente, siamo praticamente nella stessa situazione di 4 anni fa, dove c'è solo il femminile senza il maschile, e ci dispiace,
esatto,
ci dispiace ovviamente. Questa sarà una grande nuova vetrina, e speriamo che ci aiuti. Voglio dire questo, so che spesso e volentieri sono fuori dal coro, però non possiamo pensare di salire nel ranking, di essere entro 5, 6, 8 anni tra le prime 8 squadre al mondo, le prime 4 squadre al mondo, avendo 30.000 tesserate,
esatto,
su un popolo di 60 milioni di persone, abbiamo 30.000 tesserate come la Finlandia. Allora, o si capisce che bisogna partire dal basso e aiutare tutte le società che hanno le scuole calcio,
certo,
ma è così semplice, oppure si farà fatica, giocheremo con quei 20 diamanti che abbiamo, ma i diamanti possono anche esaurirsi.
Lo so, ma
trovare altre miniere.
E il maschile ci insegna. Allora, caro Presidente, un grande abbraccio a tutto il mondo tavagnacco. Siamo in chiusura. Vi invito ancora a scaricare l'app Tutto Calcio Femminile e a seguirci, perché anche nella vigilia di Pasqua, con il racconto di tutta la Serie B e il giorno dopo, troverete elementi che vi faranno trascorrere qualche minuto in simpatia con il calcio femminile. Buonasera a tutti.